Come sempre. Bene, buongiorno a tutti. Poiché stiamo entrando in una delle parti apparentemente più aride, più insipide.
Qualcuno, scusate.
È mio.
L'ha cambiato.
Sempre
solito.
È sempre solito. Allora, poiché stiamo entrando in una delle parti più aride, più difficili anche del nostro libro dell'Esodo, tra l'altro chi non avesse la dispensa ancora la prenda, perché credo sarà molto importante poter seguire anche visivamente sulle cartine finali.
Ma tra quello un po' che... quello, tra un po'.
L'abbiamo trovata anche.
Ah, c'è,
la cartina grande?
Sì.
Sì, no, ma oggi interessa quella del tempio, eccetera.
No, oggi no.
Allora, dicevo, abbiamo chiamato come sempre il nostro amico Enrico De Leon, profondo conoscitore dell'ebraismo, profondo cultore del medesimo, e a lui diamo la parola perché ci guidi su questi sentieri apparentemente aridi, ma che sono pur sempre parola di Dio per noi e quindi rivelazione di Dio per noi. Dobbiamo imparare davvero a fare obbedienza al comando del Signore, di considerare tutta la scrittura, anche se nella sua progressione di rivelazione, come parola di Dio. E anche da queste pagine apparentemente aride, sicuramente il nostro Enrico saprà trarci grandi frutti. Grazie Enrico.
Siccome non c'è un orologio, quando sono le 11 eccetera, fammi tu una gomitata, una cosa così. Allora, come diceva adesso Carlo, quelli che affrontiamo sono capitoli che normalmente nei vari corsi, ma anche quando ho fatto gli studi teologici, eccetera, si saltano a pie pari. Cioè, proprio sono capitoli che... passiamo direttamente al libro dopo, visto che sono i conclusivi dell'Esodo, no? Perché sono 444 versetti, 444, che presentano i rituali del culto ebraico, le azioni liturgiche, le persone votate ai vari servizi, gli addobbi del santuario, anche i mutandoni dei sacerdoti, come devono essere fatti, insomma, per cui sono... capite, no? Oggetti sacri, eccetera, eccetera. E non sono capitoli spiritualmente edificabili, versetti che ti fanno volare in alto, che ti aprono il cuore, no? Che ti portano a grandi meditazioni, a preghiere, estasi, anzi, no? Tra le due sezioni, cioè i capitoli 25-31 e 35-40, c'è l'episodio del vitello d'oro, quindi la rottura delle tavole, il ritorno di Mosè sul Sinai, la grande teofania, persino i cani abbaiano quando si commentano questi capitoli, quindi insomma c'è di tutto, no? Ecco, quindi la grande alleanza sul Sinai, la teofania finale, no? Che sono momenti di forte pathos, no? Molto molto belli, grandi spessori spirituali. Ora invece abbiamo capitoli in cui avviene assolutamente niente. A livello di azione non succede nulla. E in cui sembra che il tempo si sia fermato, come avevamo letto la settimana scorsa, per 40 giorni e 40 notti, periodo in cui Mosè è davanti a Dio sul Sinai a ricevere la Torah. Se vi ricordate, la settimana scorsa, col capitolo 24 commentato da Carlo, avevamo concluso in questo modo, no? Mosè salì sul monte, la nube coprì il monte, la gloria di Dio si posò sul monte Sinai e la nube lo coprì per 6 giorni. Al 7° giorno chiamò Mosè dalla nube. Mosè entrò nella nube e sparisce per 40 giorni e 40 notti, per un totale quindi di 47 giorni in cima a questo monte. cosa succede in questi 47 giorni ce lo dice poi praticamente i capitoli dal 25 al 31, no? Vediamo allora i primi versetti di questa sezione, quindi 25:1-8. Chi è che legge?
Il Signore si sente, si è acceso. Il Signore ordina agli israeliti che raccolgano per me un'offerta. La raccoglierete da chiunque sia generoso di cuore. Ed ecco cosa raccoglierete da loro come contributo: oro, argento e rame, tessuti di porpora, viola e rossa, di scarlaccio.
Scusa un attimo,
acceso non si sente?
Pronto.
Un tocco magico. Allora, oro, argento e rame, tessuti di porpora, viola e rossa, di scarlatto, di biso e di pelo di capra, pelle di montone tinta di rosso, pelle di tasso e legno di acacia, olio per il candelabro, balsami per unguenti e per l'incenso aromatico, pietre di onice e pietre da incastonare nelle fodde e nel pettorale. Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro.
Ok, ok. Allora, in alcune Bibbie invece di offerta c'è contributo, in altre Bibbie invece di rame c'è bronzo, eh? Dipende un po' dalla Bibbia che avete. Bronzo e rame in ebraico sono la stessa parola, quindi ognuno la traduce un po' come preferisce. Allora, primo versetto ordina agli israeliti che raccolgano un contributo, e un ebreo già direbbe: cominciamo male, c'è subito da pagare, e la qualcosa fa subito storcere il naso. Mentre i versetti, avete sentito, dal 3 al 7 contengono l'elenco di quanto si doveva raccogliere per la costruzione del santuario, del recinto, delle vesti del sacerdote. Si nomina l'efod, no? Che ritroveremo al capitolo 28 e al capitolo 39. Che cos'è? Il Ravasi dice che è un termine dal significato oscuro. Nelle religioni cananaiche era una specie di perizoma che copriva i fianchi delle statue delle divinità e anche dei loro sacerdoti. Qui invece, nelle descrizioni che troveremo più avanti, sembra diventare una specie di corpetto con una cintura e un'aggiunta di bretelle. Qui è descritta come una fascia di stoffa intessuta d'oro, lane colorate e lino. La sua funzione, indossata dal sommo sacerdote, era di tipo oracolare, cioè serviva per consultare la volontà di Yahweh. Poi lo troveremo nel capitolo 28, quindi tra un mesetto circa. Però cominciamo a incamerare questo termine. Efod è una tunica, un corpetto molto sacro, molto importante. Quello che però è importante sottolineare, versetto 2, e che chi dona deve essere generoso di cuore. Quindi non è un obbligo, è qualcosa che deve nascere dall'interno. Commenta il Midrash: Dio desidera non l'offerta, ma il cuore che vuole offrirla. La più piccola moneta del metallo più vile risparmiata dai poveri mi basterà. E questo ci fa venire in mente, se vi ricordate, l'obolo della povera vedova, no? Che butta nel tesoro del Tempio 5 centesimi e viene lodata da Gesù, dicendo: vale più questa piccola offerta riguardo invece alle grandi offerte che i ricchi che venivano da fuori Palestina e arrivavano a Gerusalemme versavano nel tesoro del Tempio, no? Mentre quello della vedova era veramente sentito con il cuore. Nel libro apocrifo Libri segreti di Enoch, che è scritto all'inizio del primo secolo della nostra era, al capitolo 45 è scritto: Chi è zelante nell'offrire un sacrificio al cospetto di Dio, il Signore zelerà i frutti del suo lavoro. È una traduzione un po' antica. Forse che il Signore ha bisogno del pane, o dei lumi, o dei buoi, o dei montoni, o di qualsiasi altro sacrificio? Questo è nulla ai suoi occhi. Quel che egli desidera è un cuore puro, e si vale del resto per provare il cuore dell'uomo. Quindi è questo cuore che viene richiesto adesso agli israeliti per donare. Dice ancora il Midrash: davanti a Mosè aumentavano le ricchezze. L'ardore di ognuno fu tale che dopo due giorni il profeta dovette annunciare che Dio non voleva più nulla. Quindi immaginate quanto si sono dati da fare. E poi c'è un passaggio, un raccontino bellissimo. Arrivano le donne e dicono a Mosè che loro non hanno né oro, né argento, né bronzo, né rame, insomma, poveracce, non hanno assolutamente nulla, ma abbiamo i nostri profumi di ogni essenza e i nostri specchi, accettali da noi. Mosè, da buon clericale, da sacerdote, tutto d'un pezzo, risponde: dovrei profanare le cose sante con quelle della seduzione e della concupiscenza? Vecchio parroco tutto bello vestito, questo modo. E voleva cacciare via le donne. Ma Dio gli disse: non sai che ho pettinato io stesso i capelli di Eva perché piacesse più di più ad Adamo? Gli specchi che ti portano mi sono più cari dei tesori regali. Quando in Egitto gli ebrei rientravano a casa dopo le fatiche e le sofferenze della schiavitù, le mogli li facevano mangiare e bere, poi avvicinavano loro gli specchi, si specchiavano insieme e dicevano loro: tra le carezze e l'aroma dei loro profumi, vedi quanto sei bello, ma io sono più bella di te. Allora dimenticavano le loro pene e si univano alle loro spose nella gioia dell'intimità. Accetta dunque questi specchi del desiderio, santificati dall'amore umano, e fanne la vasca dell'acqua pura che santificherà i miei sacerdoti nel mio amore. Difatti questa vasca di acqua pura che troviamo al capitolo 30, quindi quando saremo verso la fine di questa nostra corsa, no? È tutta fatta con gli specchi di rame o di bronzo. Quindi si dice quello che donano queste donne. La ritroveremo al capitolo 30 e 38, versetto 8, dove si parla appunto di questa vasca. Versetto 9 del capitolo 25. Solo un versetto.
Guarda ed eseguisci secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte.
Andiamo avanti? No, no, no. Allora, questo ritornello, il modello che ti è stato mostrato sul monte, quindi la dimora che Mosè vede sul monte Sinai, la ritroviamo spessissimo nei capitoli dal 25 al 31. E si riferisce a quella che è chiamata in tutta la tradizione ebraica la dimora celeste, o la dimora del giardino dell'Eden, o la dimora del sesto o del settimo cielo, no? Che qui Dio promette di mostrare a Mosè. Se vedete più avanti, al versetto 40 di questo capitolo 25, si dice: guarda ed esegui secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Questo versetto, il versetto 9, è citato nella lettera agli ebrei, al capitolo 8, versetto 5, quando si parla di Gesù, vero sommo sacerdote, che dopo la resurrezione prende possesso della dimora celeste o del santuario celeste, quello che Yahweh ha mostrato a Mosè con l'ordine di farne una copia nel deserto. Lo scrittore della lettera agli ebrei ha sicuramente in mente ciò che vari Midrashim e anche il Talmud ricamano su questo versetto. I nostri padri raccontano che nell'ora in cui Mosè salì sul monte, una nube venne a posarsi davanti a lui. La nube si aprì, il profeta vi entrò e quella lo trasportò nei cieli. Segue la descrizione del viaggio di Mosè nei quattro cieli in cui il profeta incontra i quattro ordini di angeli, angeli, arcangeli, troni, dominazioni, eccetera. Poi arriva al quinto cielo dove gli viene insegnata la Torah, quindi la impara a memoria direttamente dalla voce degli angeli. Poi arriva al sesto cielo dove c'è il Gan Eden, il giardino dell'Eden. Lì incontra Abramo, Isacco, Giacobbe che lo portano a visitare il santuario celeste. Glielo descrivono, gli dicono tutto quello che c'è e tutto quanto. E quando Mosè entrò nel santuario dell'alto, Metatron, ma chi è sto Metatron? Metatron, l'angelo custode del santuario, gli disse: guarda, perché tu farai sulla terra un santuario simile a questo. Segue la descrizione di quello che vede Mosè, poi arriva il Messia, si fanno quattro chiacchiere e viene invitato a tornare sulla terra e continuare la propria missione. Prima di andare via Mosè chiese al santo, benedetto gli sia, ma come devo fare il tuo santuario? Era un po' duro, no? Il santo rispose: non te l'ho già mostrato in cielo? Tutto quello che è in cielo deve essere sulla terra. Fa la mia dimora laggiù simile a questa quassù. Allora, ciò che è in cielo deve essere sulla terra. Quindi probabilmente l'espressione del Padre nostro, come in cielo così in terra, potrebbe partire da queste meditazioni che sicuramente Gesù ha sentito quando studiava, no? Nella sinagoga, e in qualche modo la ripete, la riattualizza per il proprio messaggio, no? Come quello che io ho sentito dal Padre, l'ho sentito quando ero lassù, voi lo dovete applicare adesso che siete qua giù. E ve lo dico qua giù perché l'ho sentito lassù. E cioè, come Mosè che vide il santuario nel cielo e lo rifece di nuovo qua. Allora, questi primi 9 versetti sono una specie di prologo a quello che segue, cioè la descrizione accurata di quanto Mosè ha visto in cielo e di quello che deve far costruire in terra. E sono per noi oggi e per le prossime settimane un entrare come per il profeta nella nube, dove si vede poco, dove i nostri sensi non hanno molto da gioire, dove c'è da camminare a tentoni sperando di vedere, intuire qualche luce, dove bisogna aspettare che Dio apra un sentiero tra le nubi per trovare qualche tesoro. Facciamo allora un quadro d'insieme. I capitoli in cui Dio ordina a Mosè l'organizzazione della liturgia e del culto sono 7, da 25 a 31. 7 capitoli. Quelli in cui si racconta come questi ordini vengano eseguiti sono 6, dal 35 al 40. Per un totale di 13 capitoli, 7 più 6. E questo non è casuale. Simbolicamente il numero 13 è un valore divino, lo vedremo tra un po'. Per ora ci basti pensare che il valore numerico dell'attributo divino Echad, unico, il solo, la preghiera di Israele, no? Shema Israele, ascolta Israele, Adonai Eloenu, Dio è il nostro Dio, Adonai Echad, Echad, unico, il solo, non c'è altro. Ora, Echad, il valore numerico, equivale a 13, no? 13 per la Kabbalah è uguale a 1. Per questo, perché 1 è Dio, 13 è il valore di 1 e quindi 13 uguale a 1, no? E quindi è un invito a noi a intendere questi 13 capitoli come un capitolo unico, come un'unica parola, un unico messaggio, un unico insieme. Quando Dio ordina, abbiamo 7 capitoli, e ciò indica la perfezione, la santità della parola, 7. Quando gli uomini eseguono, abbiamo 6 capitoli, cioè 7, numero della perfezione, meno 1, che è il numero di Dio, cioè la perfezione senza l'unico, senza Dio, che sarebbe il creato, l'umanità. Dio mostra a Mosè il santuario celeste e glielo descrive. I primi 7 capitoli dove si presenta la perfezione di ciò che è nei cieli. Gli altri Mosè lo ricrea ma sulla terra, fatto con le mani degli uomini, e quindi 6. Ecco perché 6. Non c'è la corrispondenza 7 capitoli e 7 capitoli. I primi 7, dove Dio che ordina, Dio che parla, Dio che mostra, sono 7. Gli altri, dove sono gli uomini che fanno quello che Mosè ha visto, sono 6, perché fatto da mano d'uomini, fatto sulla terra, fatto laddove non c'è la perfezione del divino. Passiamo ai versetti. Abbiamo detto che nei 13 capitoli che affrontiamo sono 444, che sono, direi che sono parecchi, no? Innanzitutto 444, tre volte 4, che nella numerologia simbolica ebraica, ormai lo sappiamo da anni, il numero 4 rappresenta la terra, no? Si pensava che fosse un quadratone o un rettangolone che aveva 4 lati, 4 direzioni, nord, 4 venti, no, vieni spirito dai 4 venti, no, si dice in Ezechiele, 4 elementi, terra, aria, acqua, fuoco, eccetera, eccetera. Però il numero della terra 4 è ripetuto 3 volte, quindi questo deve essere valido per 3 realtà della creazione, cioè è valido per il cielo, per la terra e per lo Sheol, per il sottoterra, no? Nella lettera ai Filippesi 2:10 si dice: perché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nel cielo, in terra e sottoterra, che sono le 3 realtà che nella Genesi Dio ha creato. Ha creato il cielo, la terra e poi il sottoterra per le anime. Quindi quanto è scritto in questi 13 capitoli ha valore assoluto per tutto l'universo, per tutto il creato. Anche negli inferi non si può sfuggire da queste cose. I padri nella Kabbalah dicono che 444, 444, scomposto in lettere da questa riflessione. Allora, io adesso chiedo alla velina,
al velino,
al velino, eccomi, di mostrarvi, visto che non si possono fare le slide perché non sono capace, io continuo a fare l'amanuense, ecco, no? Allora, scomposto in lettere, come vedete, 400 è la tau o la tav, ma dire tav in questi periodi direi che non conviene, quindi chiamiamola tau, no? Che vale 400. Poi c'è la mem, la m, che vale 40, e poi c'è la d, Dalet, che vale 4, quindi una sequenza di 3 lettere TMD, sì. no? Che porta a queste interpretazioni. Allora, questi 444 versetti, no? Hanno la T della Torah, la M di Mosè e la D di Dirà, che in ebraico vuol dire la dimora, quindi il santuario. Quindi sono 444 perché contengono la Torah fatta da Mosè, ma anche la dimora di Dio, sia nei cieli che sulla terra. Per altri invece è la Torah con la menorah e darash, che vuol dire cammino, o delet, che vuol dire porta. Quindi questi versetti sono la porta, il cammino, illuminati dalla menorah per comprendere la Torah. Capite, questi cabalisti ebraici che non avevano altro da fare che pensare a queste cose. Per altri invece la T è la Tikra, cioè la speranza, la M è la Mikre, che vuol dire conversione, ma è anche il bagno rituale che facevano gli ebrei per purificarsi, ma è anche il termine che significa battesimo, che poi i cristiani hanno preso e l'hanno chiamato battesimo in greco, ma in ebraico rimane sempre col nome di bagno rituale, conversione. E la D può essere Dal, che in ebraico vuol dire povero, oppure la D di David, che vuol dire il re, cioè i ricchi e i poveri, tutti e due hanno bisogno del bagno rituale, del battesimo, della conversione per avere speranza. Ecco, questi sono quello che hanno pensato, immaginato i nostri padri, commentando insomma il numero dei versetti che troviamo all'interno di questi 13 capitoli. La principale differenza tra le due sezioni è che nella prima, capitoli 25-31, Dio dice a Mosè: farai o farete. E nella seconda, 35-40, si dice: fecero, si fece, costruirono, no? Ecco, però sostanzialmente quanto è riportato nella prima sezione è in gran parte ripetuto nella seconda. Entrambe le sezioni sono opera della tradizione sacerdotale, la fonte P, di cui sapete tutto, no? Composte, o meglio, riattualizzate nel post-esilio, dopo l'editto di Ciro, il Messia, quindi messe per iscritto tra il 550 e il 480 d.C. Il Tempio di Salomone non c'è più, è distrutto dal
avanti Cristo.
Sì, ho detto dopo, pardon. Avanti Cristo, sì, certamente. Scusate. Infatti è anche scritto dopo Cristo, vedi l'età. Ok. Comunque, il Tempio di Salomone non c'è più, lo sappiamo, è distrutto dal vecchio Nabucco, e così anche la grande Gerusalemme è un pallido ricordo, no? Di Sion, le torri atterrate, eccetera, eccetera, no? Esdra e Neemia ordinano la ricostruzione, che termina intorno al 515, sempre avanti Cristo, con la lettura solenne del rotolo della Torah, quindi di questi versetti che noi abbiamo davanti, come dice Neemia al capitolo 8. Quindi una prima cosa da sottolineare è che ciò che si riferisce al tempo di Mosè in realtà risuona e da leggere come riferito al resto di Israele che è appena tornato da Babilonia. È vero, si parla di Mosè e del deserto del Sinai, ma quelli che tornano da Babilonia hanno davanti il deserto della Palestina, dove Gerusalemme è un cumulo di rovine e dove il deserto di Giuda è andato avanti, ha preso parte di quei terreni che gli ebrei prima avevano sia come campi sia come abitazioni, ma ormai, no? E gli animali del deserto, dice il libro di Isaia, il libro delle Lamentazioni, hanno già conquistato la città, ci vivono, no? E la prima cosa che bisogna fare è cacciare via questi animali, no? Che spesso poi vengono intesi come i nomadi del deserto che, approfittando che gli altri se ne erano andati, hanno fatto l'occupazione delle case, né? Non cambia mai nulla nel nostro mondo, no? E quindi quando questi tornano si trovano anche le poche case che erano rimaste in piedi occupate dai nomadi del deserto, gli Edomiti, gli Ammoniti, che vengono chiamati con gli stessi nomi degli animali del deserto, sia nel libro di Isaia che nel libro delle Lamentazioni. Quindi era importante fare un'equivalenza tra ciò che vissero gli ebrei antichi nel deserto e ciò che vivono questi che tornano a casa e si trovano davanti al deserto. Leggiamo il brano parallelo di queste cose che abbiamo letto, che trovate al capitolo 35. Faremo spesso questo andare nella prima parte e leggere l'equivalenza 35 e leggere l'equivalenza della seconda parte, e poi vi darò uno schema quando l'ho finito per essere un po' più chiaro. Capitolo 35, versetti dal 4 al 9.
Mosè disse a tutta la comunità degli Israeliti: questo il Signore ha comandato, prelevate su quanto possedete un contributo per il Signore. Quanti hanno cuore generoso, portino questo contributo volontario per il Signore: oro, argento e rame, tessuti di porpora, viola e rossa, di scarlatto, di ghisso e di pelo di capra, pelli di montone tinte di rosso, pelli di tasso e legno di acacia, olio per illuminazione, balsami per unguenti e per l'incenso aromatico, pietre di onice e pietre da incastonare nell'efodo e nel pettorale.
Ok, vedete che è molto simile alla parte prima. Sempre, se vai avanti un pochino, i versetti dal 20 al 29, sempre del capitolo 35.
Allora, tutta la comunità degli Israeliti si ritirò dalla presenza di Mosè. Poi quanti erano di cuore generoso ed erano mossi dal loro spirito, vennero a portare l'offerta per il Signore, per la costruzione della tenda del convegno, per tutti i suoi oggetti di culto e per le vesti sacre. Vennero uomini e donne, quanti erano di cuore generoso, e portarono fermagli, pendenti, anelli, collane, ogni sorta di gioielli d'oro. Quanti volevano presentare un'offerta di oro al Signore, la portarono. Quanti si trovavano in possesso di tessuti di porpora, viola e rossa, di scarlatto, di bisso, di pelo di capra, di pelli di montone tinte di rosso e di pelli di tasso, ne portarono. Quanti potevano offrire un'offerta in argento o rame, ne offrirono per il Signore. Così anche quanti si trovavano in possesso di legno di acacia per qualche opera della costruzione, ne portarono. Inoltre, tutte le donne esperte filarono con le mani e portarono filati di porpora viola e rosso e rossa, di scarlatto e di bisso. Tutte le donne che erano di cuore generoso, secondo la loro abilità, filarono il pelo di capra. I capi portarono le pietre di onice e le pietre preziose da incastonare nell'efodo e nel pettorale, balsami e olio per l'illuminazione, per l'olio dell'unzione e per l'incenso aromatico. Così tutti, uomini e donne, che erano di cuore generoso a portare qualche cosa per la costruzione che il Signore, per mezzo di Mosè, aveva mandato di fare, la portarono. Gli Israeliti portarono la loro offerta volontaria al Signore.
Ecco, vedete che più o meno tra la prima e la seconda parte ci sono poche differenze, no? Ora, razionalmente, questi sono scappati, erano schiavi, no? sono dovuti correre come dei matti inseguiti dai carri, no? Traversano, arrivano, eccetera. Ma dove lo trovano loro, la gente, il rame, le pelli, i legni di acacia, cioè questi schiavi che scappano dall'Egitto con i tronchi di acacia sulle spalle, cioè veramente sembra una cosa assurda. Grazie. Però voi capite che non tutti gli schiavi di Babilonia che tornano in Israele sono dei poveracci. Tantissimi ebrei in Babilonia nei 50 anni, che per quei tempi 50 anni erano tempi molto lunghi, perché l'età media non è la nostra, no? Quindi 50 anni sono già 3-4 generazioni che sono passate, e non tutti gli ebrei portati schiavi in Babilonia, che erano la classe dirigente, i ricchi, le persone importanti, i cortigiani, no? Non tutti quando tornano in Israele sono dei poveracci, anzi, tantissimi ebrei hanno fatto affari in Babilonia, si sono arricchiti, sono diventati importanti. Quindi capite che questa lettura della generosità degli schiavi egiziani era in qualche modo un invito agli ebrei che tornavano da Babilonia a essere generosi. Voi potete, voi avete l'oro, voi avete l'argento e tutto il resto, e vi mostriamo nella loro pochezza e povertà quegli schiavi usciti dall'Egitto che cosa sono stati capaci di fare e di donare. Ok? Ecco perché è importante ricordare che è vero, si racconta ciò che avvenne al tempo di Mosè, ma il messaggio è per coloro che devono ricostruire, che devono ripartire, che devono ricreare tutto quanto da capo, no? Quindi la ricostruzione della dimora di Dio che viene fatta adesso equivale a quella nata al tempo di Mosè nel Sinai. Richiama la memoria di Israele per attualizzare la parola. L'ordine di Dio a Mosè è ora, è adesso. Ciò che i padri costruirono è da vivere qui e ora, è da ripetere nel nuovo deserto che gli israeliti si sono trovati di fronte al ritorno in patria. Versetto 21 sottolinea quanti erano di cuore generosi ed erano mossi dallo Spirito. Qui questo spirito, in italiano diremmo, a volte lo trovate con la minuscola, a volte lo trovate con la maiuscola, in ebraico no, lo trovate sempre scritto uguale, ma a volte questo spirito può essere lo spirito di generosità dell'uomo, ma altre volte è l'ispirazione divina, la ruach. No, lo spirito di Dio che ispira. Quindi nelle nostre Bibbie non c'è molta differenza, ma alcune volte questo spirito è letto come spirito divino, come ispirazione divina, no? Allora, ai tempi di Mosè donarono con generosità, ora al tempo del postesilio ognuno è chiamato a donare come se fosse il Dio dell'Esodo a chiedere, come se fosse Mosè nostro padre, e non un Esdra, un Neemia, un sacerdote qualunque ad appellarsi alla generosità. No? Matteo 5,42, da chi ti domanda, oppure vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, di Matteo 19. Le due espressioni, cuore e spirito, indicano il modo spontaneo con cui gli israeliti offrono i loro doni e la loro collaborazione. Ciascuno porta quello che può, ciò che reputa più prezioso, anche il proprio lavoro, anche i propri talenti, tutto se stesso. Spirito, dicevo, è Ruah, e per i maestri è la facoltà spirituale che vivifica gli attributi emozionali dell'uomo. Noi diremmo la partecipazione emotiva, interiore, quella che nasce da una forte emozione. quella che trovate in Luca 24:32. Non ci ardeva forse il cuore quando ci spiegava le scritture? Questo ardere del cuore è lo spirito, è la ruà, no? È ciò che le lingue di fuoco della ruà regala alla prima chiesa. Lo spirito dona generosità, capacità di mettersi a servizio, capacità di usare i propri talenti. Cuore in ebraico si dice lev, lev, L-V. Tra l'altro molti dicono la tribù di Levi, perché è la tribù che viene dal cuore, che ha il cuore più aperto, più disponibile nei confronti di Dio e dei fratelli. Quindi non è molto casuale, ma su quello poi ci torneremo. Per noi il cuore è il simbolo dei sentimenti, lo sappiamo, ma per la cultura orientale il cuore è la sede del pensiero, no? È quello che per noi è il cervello, no? Marco 7:21, dal cuore provengono i propositi malvagi. Luca 9:47, Gesù conoscendo i pensieri del loro cuore, ma noi diremmo i pensieri della loro testa. No, ecco, però bisogna capire anche questo. Quindi il cuore è la sede dell'intelligenza, della sapienza. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore, 1 Samuele 16. O Proverbi 27, i cuori degli uomini differiscono tra di loro. Ma noi sappiamo che i nostri cuori sono tutti uguali, no? Però se per il cuore è la sede del pensiero, allora ecco la differenza tra le persone. Per la spiritualità ebraica la parola lev, cuore, è composta da due lettere: la lamed, valore numerico 30, e la bet, che vuol dire sia b che v, come valore numerico a 2. È molto importante perché il suo valore, il valore di cuore, è 32, che nella Kabbalah corrisponde ai sentieri della sapienza, le 32 strade che portano all'incontro con Dio, impossibili da percorrere se prima non si apre il cuore all'amante che ti cerca. Amerai il Signore con tutto il cuore, dedicatevi con tutto il cuore alla ricerca del Signore, ricorda il libro delle cronache. Ezechiele parla del cuore di carne su cui Dio scriverà la legge, e anche Geremia 31. I primi cristiani avevano un cuore solo perché un unico spirito è riversato nei nostri cuori, dice Paolo ai Romani 5:5. Chiediamo di nuovo la nostra la collaborazione. Ecco, vedete cuore, l'Amed 30 e la Bet o la Vet che vale 2. E la Torah è strettamente legata al cuore, perché i suoi 5 libri si concludono, ultimo versetto di Deuteronomio 34, non è più sorto un profeta come Mosè davanti agli occhi di tutto Israel, no? Quindi l'ultima lettera della Torah è la L di Israel, L, no? Però noi sappiamo che il Pentateuco inizia Genesi 1:1, in principio Dio creò, in principio è Bereshit. Quindi la B di, no? Che vedete lì, Bereshit, in principio, ok? Quindi vedete che tutta la Torah, no? È all'interno di un cuore, no? La Torah si conclude con la e si apre con la B, quindi a formare la parola lev, la parola cuore. Però siccome le lingue orientali, voi sapete, si leggono al contrario rispetto alle nostre, da destra a sinistra, voi capite che si inizia dall'ultima e si finisce con la prima. Quindi tutta la Torah è trattenuta tra una lamed e una bet, quindi una parola che è cuore. Quindi la legge è chiusa nel cuore, è contenuta in un cuore, è compresa e vissuta dal cuore. Dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. E il tesoro è ciò che è racchiuso all'interno del cuore. Quindi la legge, la legge. Andiamo allora un pochino avanti. Nel capitolo 35 che abbiamo parzialmente letto, ritorna ancora l'accoppiata spirito-cuore. Leggiamo i versetti, capitolo 35, dal versetto 30 al 35.
Mosè disse agli israeliti: vedete, il Signore ha chiamato per nome Bezael, figlio di Uri, figlio di Pur, della tribù di Giuda. L'ha riempito dello Spirito di Dio perché egli abbia saggezza, intelligenza e scienza in ogni genere di lavoro, per concepire progetti e realizzarli in oro, argento, rame, per intagliare le pietre da incastonare, per scolpire il legno e compiere ogni sorta di lavoro ingegnoso. Gli ha anche messo nel cuore il dono di insegnare, e così anche ha fatto con Oriab, figlio di Achisamac, della tribù di Dan. Li ha riempiti di saggezza per compiere ogni genere di lavoro di intagliatore, di disegnatore, di ricamatore in porpora viola, in porpora rossa, in scarlato e in visso, e di tessitore, capaci di realizzare ogni sorta di lavoro e ideatore di progetti.
Allora, i due artisti che qui vengono ricordati sono Bezalel, il nome significa sotto la protezione del Signore, e della tribù di Giuda. L'altro è Oliab, il cui nome significa conoscitore di tende, quindi è adatto a costruire la tenda di Dio, a collaborare a questo tipo di costruzione. E lui è della tribù di Dan. Tra l'altro, il primo, tribù di Giuda, è del sud, l'altro, tribù di Dan, è del nord, che sono messi insieme a lavorare. Per gli ebrei, al tempo di Esdra, il fatto che uno sia del sud e l'altro è del nord simboleggiano la riunificazione del nuovo Israele del post-esilio, che non è più diviso in due regni. Vi ricordate? Prima dell'arrivo di Nabucco c'erano Giuda e Israele, il sud contro il nord e il nord contro il sud. Quindi questi due, non è casuale che si sottolinei, uno è di Giuda e l'altro è di Dan, uno è un Terun, l'altro è un Polintun, insomma, no? Quindi questo tipo. Perché ormai nel post-esilio Israele non può più essere diviso, non può più avere santuari diversi, ma insieme nord e sud costruiscono un'unica nuova dimora di Yahweh. Questi due artigiani della qualità sono, avete visto, no? Senti, certamente,
cosa significa Bezalel?
Bezalel sotto la protezione
di
Dio. Allora, questi artigiani della qualità sono riempiti dallo spirito di Dio e Dio gli ha messo nel cuore il dono di insegnare. Un'ultima notazione su questi versetti che abbiamo, e soprattutto su questo capitolo 35, è che la parola tutti, tutta la comunità, tutte le donne, tutti gli artisti, è ripetuta 13 volte. Di nuovo il numero 13. Questo numero, abbiamo detto, è importante per la spiritualità ebraica: 13 è 12 più 1. 12 tribù più l'unico più Dio. 13 sono gli attributi divini che l'esegesi ebraica scorge nel testo che troveremo, Esodo 34:6, in cui Dio appare a Mosè, proclama il suo nome e, proclamando il suo nome, dirà 12 attributi, no? Pieno di grazia, lento all'ira, misericordioso, eccetera, eccetera. Ve ne parlerà poi Carlo, no? Quindi la rivelazione di Dio è 13. Quindi tutti, ripetuto 13 volte, indica che il lavoro da svolgersi è proprio volere di Dio e tutti sono nella loro azione cooperatori del piano di Dio. Abbiamo visto che la parola ebraica Echad, unico, uno, primo attributo di Dio, ha valore di 13. Come Dio è uno, così tutti voi siate uno nel cuore e nello spirito, nell'organizzare il servizio di Dio, che a Lui deve essere gradito. La prima comunità cristiana ha capito così bene questo concetto che spesso sottolinea la frase: erano un cuore solo e uno spirito unico, un'anima sola, ma varia dalle tradizioni. Il valore numerico della parola ebraica Ava, che vuol dire amore, il valore è 13, e ripetere 13 volte il termine tutti sottolinea che il servizio di Dio deve essere compiuto con amore. Qui c'è poco da commentare, è fin troppo chiaro ciò che i maestri ci vogliono indicare, e del resto la rivelazione cristiana fa dell'amore l'unico criterio discriminante. Se parlassi qualsiasi lingua degli uomini e degli angeli, ma non ho l'amore, non sono nulla. Tra l'altro, Echad, unico, e Ava, amore, quindi 13 e 13 fanno 26, che è il valore numerico del tetagramma sacro, cioè quelle quattro lettere che indicano il nome Yahweh, sommate insieme fanno 26. Quindi 13 più 13. Dio è unico, Dio è amore. Capite l'importanza? Ahava, che sono tutte di valore di 1, insomma, 5 più 2 più 5 più 1. Questo è che è da sempre 13, no? Quindi il tetragramma, quelle quattro lettere del nome impronunciabile di Dio, fanno 26, e quindi 1 più amore 26, Dio è 1, ma si può dire Dio è amore, la traduzione numerica è la stessa. Quindi il passaggio dell'Antico Testamento Dio è unico al Nuovo Testamento Dio è amore, in fondo, no, contiene in se stesso tutti e due i concetti, tutti e due le stesse cose, no? E siccome probabilmente Gesù era un fine conoscitore di tutte queste cose, no, quando parlava si faceva capire in maniera molto più chiara rispetto a quello che possiamo fare noi, che di ebraismo non ne sappiamo poi tantissimo, ecco. Per la Kabbalah e per il teologo ebreo Moshe Maimonide, che vive nel XII secolo d.C., gli articoli della fede ebraica sono 13. Quindi tutti, spinti dalla stessa fede a dare, a collaborare, lo fanno così bene, con tanto entusiasmo, che bisogna fermarli. Allora, andiamo, capitolo 36, capitolo dopo, i primi 7 versetti, e poi penso che possiamo fermarci.
Bezalel, Oriab e tutti gli artisti che il Signore aveva dotati di saggezza e di intelligenza perché fossero in grado di eseguire i lavori della costruzione del santuario, fecero ogni cosa secondo ciò che il Signore aveva ordinato. Mosè chiamò Bezalel, Oriab e tutti gli artisti, nel cuore dei quali il Signore aveva messo saggezza, quanti erano portati a prestarsi per l'esecuzione dei lavori. Essi ricevettero da Mosè ogni contributo portato dagli israeliti per il lavoro della costruzione del santuario. Ma gli israeliti continuavano a portare ogni mattina offerte volontarie. Allora tutti gli artisti che seguivano i lavori per il santuario lasciarono il lavoro che stavano facendo e vennero a dire a Mosè: il popolo porta più di quanto è necessario per il lavoro che il Signore ha ordinato. Mosè allora fece proclamare nel campo: nessuno, uomo o donna, offra più alcuna cosa come contributo per il santuario. Così si impedì al popolo di portare altre offerte, perché quanto il popolo aveva già offerto era sufficiente, anzi sovrabbondante per l'esecuzione di tutti i lavori.
Che bello, eh? Allora, pensate se nelle nostre comunità ecclesiali, nelle organizzazioni volontariato, nelle raccolte per i poveri, i parroci, i volontari dicessero: basta, abbiamo troppe offerte, troppi catechisti, troppo materiale, tanti collaboratori, lettori,
missionari,
non ne basta, no? Non fate più niente, no? La generosità è alla base di tutto, e quella dell'Israele nel deserto diventa l'esempio per le generazioni future, soprattutto per quella che tornerà dall'esilio babilonese. Anche se il profeta Ageo, che assiste alla ricostruzione del Tempio, dovrà sottolineare: la mia casa, oracolo del Signore, è in rovina, mentre ciascuno di voi si dà tanta premura per sé. Quindi, come ricorda Coeletto, non c'è niente di nuovo sotto il sole. E voi capite dalle parole di Ageo che quello che sta succedendo nella ricostruzione di Gerusalemme non è poi questo rose e fiori che qui ci viene presentato, eh? Anzi, c'è proprio bisogno di esagerare forse un po' nel presentare la generosità degli antichi per spingere un po' di più quelli che vivono nel presente a donare. E forse anche quello che fanno un po' i nostri parroci, eccetera, quando dicono: ragazzi, qui c'è bisogno, qui datevi da fare, eccetera, eccetera, perché effettivamente, no, la mia casa è in rovina, mentre ciascuno di voi si dà tanta premura per sé. Allora, questi capitoli si aprono, 25:1, con le parole: Yahweh parlò a Mosè dicendo. Questa frase la ritroviamo 7 volte, come 7 volte ripetuta la frase ciò che Yahweh aveva ordinato di fare. 18 volte si incontra la formula come Yahweh aveva ordinato a Mosè. 7 più 7 più 18 uguale 32. E torniamo di nuovo al punto di partenza. Senza cuore l'opera è inutile. L'ordine di Dio, se non trova un cuore che nella preghiera intuisce l'ispirazione, si perde. La parola è pioggia vivificante che dove cade porta frutto. Se cade su un cuore nuovo, di carne, porta molto frutto. Anche Gesù, prima della grande manifestazione pasquale, sale sul monte, lui in quello degli ulivi, a pregare per fare la volontà di Dio. E poi sarà eretto come il santuario affinché tutti guardino a lui, nuovo luogo della dimora, nuovo tempio, luogo della teofania ultima e definitiva. E dal suo sangue e dal suo fianco usciranno il sangue, che è simbolo del cuore, e l'acqua, che è simbolo dello spirito. Perché Lev e Ruah, cuore e spirito, costruiscono la dimora del Dio Altissimo, fondano il santuario, creano la comunità. Quindi è importante quella sottolineatura: uscirono sangue e acqua, cioè cuore e spirito, cioè la voglia, la volontà di farsi cuore, farsi spirito per gli altri. Come doveva essere il lavoro che gli israeliti dovevano compiere? Innanzitutto, dicono i teologi, è inutile cercare di farci un'immagine della casa di Dio nel deserto. Noi abbiamo l'immagine, ce l'avete al fondo della dispensa, di quello che era il Tempio di Gerusalemme, perché quello era lì, era fisso, grazie alla velina, era lì, era fisso, no? Descritto in tantissimi libri e si sapeva bene come era questo tempio, no? Mentre nella tenda del deserto, nella dimora, nel deserto, ne sappiamo molto molto poco, no? In quanto quello che la fonte P descrive non è né un trattato di architettura né di archeologia. Inoltre un gran numero di termini tecnici impiegati in queste due sezioni hanno un significato per noi sconosciuto o incerto o sono di difficile traduzione. Molte cose qui sono tradotte un po' a occhio e croce, eh? E anche il testo ebraico usa delle parole che al giorno d'oggi non esistono, non ci sono assolutamente più. Per esempio, no? Si parla di pelli di montone tinte di rosso e soprattutto pelli di tahash e legno d'acacia. Allora, pelli di Tahash, lo trovate 25 versetto 5 e lo troveremo tantissime volte nella Bibbia. Allora, per la Bibbia di Gerusalemme che abbiamo letto è il tasso, però trovatevi voi un tasso nel deserto. Ora, e poi quanti tassi hanno dovuto ammassare per fare quelle misure che vedremo tra poco, perché il tasso non è che sia proprio, questi hanno passato i 40 giorni a spogliare tassi, a metterli da parte, ammesso che trovassero, no, un tasso nel deserto. Per la Bibbia Marietti invece questo tahash è tradotto come pelli di foca, che forse una si era persa, ma cioè passare il tempo a spogliare foche sotto il sole del deserto.
Adesso si sciolgono i ghiacci, ma
allora no, ma insomma le foche dal Sudafrica che arrivano fin sopra la vedo anche abbastanza difficile. Per
era una foca monaca
che direi che era adatta, eccetera. Invece per altre Bibbie si parla di Marsovino, no? O Marsuino, che è la focena, o porco di mare, che è una specie di delfino col muso schiacciato. E forse sì, nel Mediterraneo qualche delfino c'è, o forse c'è anche qualche marsuino o marsovino, ma è difficile insomma costruire. Quindi capite, no? E che cos'è, no? Mentre il Not nel suo commento dice pelli di una determinata famiglia di delfini, no? Lo stesso legno di acacia nel deserto era così inimmaginabile, no? Da trovare, dove lo trovi nel deserto una foresta di acacia, no? Che il Midrash spiega in questo modo qua. Da dove provenivano le assi? Il nostro patriarca Giacobbe le aveva preparate. Quando egli giunse in Egitto, disse ai suoi figli: figli miei, voi sarete liberati da questa terra, e il santo benedetto egli sia, dopo la vostra liberazione, vi ordinerà di costruire un tabernacolo. Perciò preparatevi fin d'ora a piantare delle acace, di modo che essi siano già pronti quando egli vi darà l'ordine di costruire il tabernacolo. Senz'altro fecero così e cominciarono a piantare. Capito? Quindi Giacobbe aveva già nascosto nel deserto un po' di acace, quelli ne piantano in attesa di essere liberati e quindi se le trovano già di fatte, capite? No, perché effettivamente è abbastanza interrogativo, no? Ci fermiamo qui o?
5 minuti, dai.
Ancora 5 minuti? Benissimo. Allora, che cosa comanda Dio di costruire nel deserto? Per prima cosa l'Aron o l'arca. Questo è importante, capitolo 25, quindi leggiamo dal versetto 10 al 16, quindi torniamo nella sezione A.
Faranno dunque un'arca di legno di acacia. Avrà 2,5 cubiti di lunghezza, 1,5 cubiti di larghezza, 1,5 cubiti di altezza. La rivestirai d'oro puro, dentro e fuori la rivestirai e le farai intorno un bordo d'oro. Fonderai per essa 4 anelli d'oro e li fisserai ai suoi 4 piedi, 2 anelli su di un lato e 2 anelli sull'altro. Farai stanghe di legno di acacia e le rivestirai d'oro. Introdurrai le stanghe negli anelli sui 2 lati dell'arca per trasportare l'arca con esse. Le stanghe dovranno rimanere negli anelli dell'arca, non verranno tolte di lì. Nell'arca collocherai la testimonianza che io ti darò.
Ok. Qui ci sono un po' di problemi con le unità di misure, se avete sentito, no? Gli ebrei hanno il tefach, che sarebbe il palmo, che sono 8,5 centimetri. Zeret, o la spanna, che è 25 centimetri. E amà, o cubito, o avambraccio, di circa 50 centimetri. Qui si parla di amà, di cubiti, quindi la nostra unità di misura sono i 50 centimetri, il mezzo metro. Quindi l'arca, immaginate, è una scatola rettangolare di circa 1,25 m di lunghezza e 75 centimetri di altezza e larghezza. L'arca poggia su 4 piedi a cui si devono fondere degli anelli dentro cui passare delle stanghe o pertiche di legno d'acacia ricoperto d'oro che servono per il trasporto. Spesso l'arca, questa cassa sacra, è chiamata Aron Edut o arca della testimonianza. Edut, testimonianza, come avete visto nell'ultimo versetto, sono le tavole della legge o documento d'alleanza contenute appunto all'interno e che sono il cuore sia del santuario del deserto sia del tempio. E direi che ci fermiamo qui perché poi diventa lunga la prossima parte. Allora siamo fermi a 25 versetto 16 e poi abbiamo visto parti di 35-36.
Merita un infuso di mango, No? Bravo, bravo. Bravo. Passiamo a Carlo l'infuso di mango.
Grazie.
Ho cambiato anche un po' l'ordine. Però.
Le tavole che lingua le hanno scritte?
In ebraico.
L'ebraico non è forse migliore del 1250.
Sì, però adesso sono i Midrash che sottolineano che tutto venne scritto in ebraico, le tavole a forma ovoidale in fondo, no? Contenevano tutto scritto in lingua ebraica, perché c'è probabilmente chissà in che lingua, ammesso che